Grazie. Ieri abbiamo riflettuto un po' sulla vita spirituale del credente. Ovviamente ci sono stati continuamente riferimenti a Maria. Oggi parliamo specificamente di lei, perché Maria si presenta sempre come tipo, immagine della Chiesa da una parte, e poi come madre dei credenti. Tutto quello che possiamo dire o riflettere su Maria si riassume in queste dimensioni. Maria è l'immagine della Santa Chiesa del credente e d'altra parte colei che aiuta la Chiesa ad essere Chiesa. È l'immagine di ognuno di noi ed è colei che ci aiuta a realizzare la nostra identità. Con un termine classico è chiamata anzitutto tipo della Chiesa. Il tipo non è soltanto la figura dell'immagine, il tipo ha le stesse caratteristiche della realtà che rappresenta. Quindi questo significa che in Maria c'è l'identità del credente. Perché? Perché in lei c'è il progetto di Dio allo stato puro, senza la contaminazione dell'infedeltà e dell'orgoglio. In Maria possiamo contemplare il sogno di Dio su tutti noi, quello che il Signore ha sognato per ognuno di noi. Quindi c'è il progetto di Dio allo stato puro e c'è la realizzazione di questo progetto grazie alla fedeltà allo Spirito. Allora rifletteremo prima su Maria tipo del credente e della Chiesa. Su questo Paul Claudel diceva: ma io non ho mai imparato a distinguere queste due persone. Maria e la Chiesa, Maria e credente, sono un'unica persona. E questa dottrina, questo lo dice un poeta del Novecento, questa dottrina è antichissima. Addirittura c'è un patrologo, il fratello di Karl Rahner, cioè Ugo Rahner, il quale dice che è una cosa così strana che noi moderni siamo riusciti a distinguere queste due realtà, che sono un'unica cosa, un'unica persona, la Chiesa e Maria. E si dice non dividere ciò che Dio ha congiunto. Maria e la Chiesa sono un'unica persona. E qualcuno dice che quando si sta contemplando Maria avviene come una dissolvenza televisiva. Stai vedendo un fotogramma ed è di Maria, subito dopo compare quello della Chiesa e non sai più di chi si parla, perché si parla di tutti e due. Quindi una Chiesa che non sia mariana, che non abbia l'identità di Maria, e un credente che non sia Maria, non sono secondo il progetto di Dio. Allora vediamo prima l'aspetto di esemplarità. Maria tipo della Chiesa, ripeto, questo è un titolo antichissimo. Sant'Ambrogio è morto nel 397 ed è lui che ha chiamato Maria tipo della Chiesa. Molti autori hanno ripetuto questo. Vi cito uno del 1100, un abate, Isacco della Stella, che dice così: perché la prima immagine di Maria la dobbiamo trovare dalla parola di Dio, dalla scrittura. Dice così questo monaco Isacco della Stella, il quale poi è testimone e ripetitore di una lunga tradizione. Ci sono degli autori che sono originali, come Agostino. E Agostino è un cattivo commentatore, perché è creativo. Ci sono degli autori meno creativi, ma che ripetono tutta la tradizione, questi sono preziosi. Quindi chi è creativo ci dà delle novità assolute. Chi invece ripete la tradizione è un testimone e quindi va molto al di là della sua persona. Per il Sacro della Stella, riassumendo una lunghissima tradizione, dice così: tutto quello che nelle divine scritture è detto in maniera generale della Chiesa deve essere inteso in maniera speciale di Maria. E tutto quello che nelle scritture divinamente ispirate è detto in maniera speciale, sottolineo speciale perché è una identità tipica quella di Maria, e tutto quello che è detto in maniera speciale di Maria deve essere inteso in maniera generale della Santa Chiesa, e tutto quello che viene detto in maniera speciale di Maria in maniera generale della Chiesa deve essere inteso per ogni anima credente. Allora, se noi siamo Maria, è necessario che siamo Maria in maniera credibile per il nostro tempo, che la gente del nostro tempo si possa specchiare in noi. E qui tocco un argomento che era carissimo a Paolo VI, il grande Paolo VI, il quale, commentando quel concilio, voi sapete che il primo documento del concilio è stato la Sacrosanctum Concilium, cioè sulla liturgia, come primo documento post-conciliare ha preparato Maria nella liturgia. E si preoccupa continuamente e invita i vescovi a fare altrettanto, si preoccupa di rinnovare la figura di Maria e il culto riservato a lei. In parole semplicissime diciamo che Maria non è solo l'addolorata, non è solo ai piedi della croce, Maria è una figura plasmata dallo Spirito che abbraccia tutto l'arco dell'esperienza cristiana. Non solo, ma la Vergine Maria, come è avvenuto nell'arte e nella musica, possiamo distinguere le varie epoche, pensate dalla Madonna del 300 alla pittura dell'800, alla pittura attuale, che cambiamenti ci sono. Così dice Paolo VI, ci deve essere una presentazione fresca della Vergine Maria rispondente alle esigenze del nostro tempo. Vi cito un piccolo esempio. Voi sapete che Maria è stata rifiutata lungamente dai fratelli della Riforma. Quando l'abbiamo presentata bene biblicamente, nei documenti ufficiali, il gruppo luterano ha detto Maria non è solo cattolica, Maria è anche nostra, Maria ci appartiene. Le femministe, durante la contestazione, rifiutavano ogni immagine di Maria. Adesso la vedono moltissime di loro come tipo della donna realizzata. Allora, questo tipo di Maria della Chiesa e del credente, voglio presentarla con un numero appassionato di Paolo VI. In questo documento la Maria Scultus, che delle volte è andato quasi dimenticato, invece è un documento preziosissimo. Bisognerebbe imparare a memoria e respirare. Voglio cominciare con questa tipologia di Maria per la donna contemporanea e per le persone, gli uomini e le donne del nostro tempo. Il numero 37. Dopo di questo rifletteremo su altre dimensioni di Maria, ma prima di tutto voglio presentare la figura di Maria per il nostro tempo, per oggi. Numero 37 dice così: desideriamo rilevare che la nostra epoca, profondamente trasformata, ha bisogno di presentare Maria secondo la sua sensibilità. Ogni epoca deve rispecchiare Maria, quindi non è un personaggio del passato, ma è una donna che cammina con noi e diventa tipo e provocazione per ognuno di noi ad essere così. Voi sapete che noi non possiamo mai diventare una cosa o una persona con la quale non ci identifichiamo. Il rapporto con Maria dovrebbe essere spontaneo, che venga da di dentro, non perché ci è imposto da una legge, da una tradizione, ma perché risponde alle nostre istanze profonde. Voglio essere Maria perché mi sento pienamente realizzata nella mia identità. Sentiamo cosa dice Paolo VI. Dopo aver invitato molte volte a rinnovare la pietà mariana, il culto alla Vergine, la figura di Maria, da lui cinque esempi, e vedrete che sono rivoluzionari. Pensate che questi sono stati scritti 40 anni fa. In un'epoca di così profonda, rapida trasformazione, questo documento è profetico, perché sembra che sia uscita adesso dalle attenzioni più sensibili del nostro tempo. Naturalmente l'invito fa lo stesso di continuare a plasmare continuamente questa figura, come dice Monfort, continuamente ognuno di noi deve identificarsi con Maria. Allora vi faccio sentire questo numero 37, Paolo VI da 5 esempi. Così, per dare qualche esempio, sperando che i vescovi, i pastori e i cristiani continuino questi esempi, per dare qualche esempio, la donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della comunità. Cosa cosa c'è di più importante? Che la donna si senta veramente valorizzata per quello che è. Questo vale anche per gli uomini, vale per le classi cosiddette subalterne. Quante persone non possono contribuire a plasmare la società? E questo invece sarebbe il compito di tutti. Tutti dobbiamo dare il contributo, non tutti possono darlo perché la società, le situazioni, come dire, le presunzioni di altri impediscono di contribuire. Invece, nella fede, ieri si diceva, nel cristianesimo, la comunità deve essere tutta articolata, ci devono essere i carismi dello spirito, tra i misteri. Ognuno deve contribuire a salvare la gloria di Maria. Così dice la Roma contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della comunità. Certamente, sempre il nome deve prevalere. Contemplerà la donna contemporanea con intima gioia Maria, che è chiamata al dialogo con Dio, il dialogo più importante della storia, del mondo. Il Signore ha scelto una donna, una povera ragazza, per impegnarla in una decisione dalla quale dipende tutta la storia successiva del mondo. Allora, chiamata la donna contemporanea, chiamata al dialogo con Dio, dà il suo consenso attivo e responsabile. La nostra storia dipende da sì di una donna, come la storia della prima alleanza dipende da sì di un uomo, di Abramo. Maria è ben più di Abramo. E pensate che, come una presentazione inadeguata di Maria ci allontana da lei. Io cito spesso un po' questo esempio: se agli ebrei si togliesse la gloria di essere figli di Abramo, non so cosa farebbero, reagirebbero con violenza estrema. Noi siamo figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo, è la nostra identità. Per i credenti il titolo di onore sarebbe: noi siamo figli di Maria, ma non possiamo dirlo, perché è scaduto nel modo di parlare, perché è diventato devozionale. Ma teologicamente la gloria dei credenti è di essere figli di Maria. Vede? Allora la donna contemporanea contemplerà in Maria la realizzazione della sua identità profonda, chiamata a un dialogo con Dio sul problema più grande della storia, che ha dato il suo consenso attivo e responsabile. Questo è il primo esempio, il primo quadretto. Poi continua il Papa Paolo VI. La donna contemporanea si renderà conto che la scelta dello stato virginale da parte di Maria, la libertà di donare se stessi, che nel disegno di Dio la disponeva al mistero dell'incarnazione, non fu atto di chiusura a nessuno dei valori dello stato matrimoniale. Quindi chi non si sposa lo fa perché apprezza lo stato matrimoniale. Vedete? Non è un no, ma è un sì di pienezza. Quindi non fu chiusura a nessun valore dello stato matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa, coraggiosa. Chi ha letto Carretto circa la scelta di Maria, la piccola Maria, e sa che ci sono delle frasi che fanno tremare. La scelta di Maria poteva portarla alla lapidazione. Fu una scelta coraggiosa, compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio. Un altro quadro. La donna contemporanea constaterà con lieta sorpresa che Maria di Nazareth, pur completamente abbandonata alla volontà del Signore, certamente lo vediamo, lo Spirito ci fa fare la volontà del Signore, fu tutt'altro che donna passivamente remissiva. Maria, la donna forte, non ha nulla di passivo. Fu tutt'altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità alienante. Quante discussioni e riflessioni potremmo avere su certe presentazioni di Maria nelle devozioni. Fu donna tutt'altro che passiva o dalla religiosità alienante, ma fu donna che non dubitò di proclamare che Dio è vendicatore degli umili e degli oppressi e rovescia dai loro troni potenti del mondo. Si dice che durante un viaggio in Sud America, in Italia, in Brasile, queste parole magnifiche furono cancellate dal discorso di Giovanni Paolo II. Colei che rovesce i potenti dai troni. Una devozione a Maria è una devozione forte, adulta, di persone che hanno fatto le loro scelte con grande responsabilità. E ancora, oggi noi abbiamo tante situazioni di immigrazione, di povertà, di emarginazione. Ecco un altro quadro. E la donna contemporanea riconoscerà in Maria, che primeggia tra gli umili, poveri del Signore, una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio, situazioni che non possono sfuggire all'attenzione di chi vuole assecondare con spirito evangelico le energie liberatrici dell'uomo e della società. Guardate, colei che ha condiviso le situazioni e le tragedie del nostro tempo e della nostra storia, l'ha vissuta per prima e quindi può capire. E l'ultimo quadro che presenta è questo. Qui c'è qualcosa di antropologico che riguarda la donna in particolare. Spesso si dice che le donne danno la vita e poi non la fanno crescere perché la soffocano. Prima di questo, i francesi hanno un detto che dice che ognuno ha i difetti delle proprie qualità. Allora, tutte le qualità belle hanno un opposto. Dice così: e Maria non apparirà alla donna contemporanea come una madre gelosamente ripiegata sul proprio figlio divino, ma come una donna che con la sua azione favorì la fede della comunità apostolica in Cristo e la cui funzione materna si dilatò assumendo sul Calvario dimensioni universali. Potremmo fermarci qui, però siccome Maria è presentata come tipo del credente, qui Paolo VI fa una conclusione preziosa. Voi sapete che lui, oltre che denso in quello che diceva, era un poeta nel modo di presentarlo, quindi è bellissimo quello che dice il grande Paolo VI. Non sono che esempi, dice, dai quali appare chiaro tuttavia come la figura della Vergine non deluda le attese profonde delle donne e degli uomini del nostro tempo. Quindi il negativo non delude, ma in positivo, ed offre a tutti il modello compiuto del discepolo del Signore. Come il discepolo del Signore? Adesso vedrete che questa presentazione, se fosse stata fatta sempre bene, avrebbe impedito forse l'ateismo occidentale. L'ateismo è un frutto tipicamente di un cristianesimo impostato male. Quando si diceva, c'è l'altra vita, quindi non impegniamoci in questa, non è questa che conta. Il Concilio dice che il cristiano, proprio perché è cristiano, è impegnato in questa vita per un duplice motivo, in quanto figlio del nostro tempo, ma poi in quanto cristiano, per un motivo di più, perché deve preparare il cielo nuovo e la terra nuova. Guai se un credente non si impegna nella storia. Allora dice così Paolo VI, chi è il discepolo del Signore? Sentite quanto è bello, è artefice, artefice, non è solo il costruttore. Oggi le città sono brutte perché ci sono solo i poveri muratori, mancano gli artisti. Le città hanno fatto belle perché erano fatte dagli artisti. L'artefice è uno che costruisce con arte, è artefice della città terrena e temporale. Il discepolo del Signore è artefice, quindi costruisce con arte la città terrena vuol dire di questa terra, è temporale, di questo tempo, ma insieme pellegrino solerte, pellegrino perché è in cammino, e solerte attento verso quella celeste ed eterna, sapendo che non consegue quella celeste ed eterna se non è artefice di quella terrena e temporale. Poi ancora, chi è il credente è promotore della giustizia sociale, della giustizia che libera l'oppresso. Guai se un credente non fosse una persona onesta, se non rispettasse le leggi, se non fosse esemplare, se non fosse un punto di riferimento per le persone di buona volontà. Quindi è promotore della giustizia che libera dall'oppresso, ma insieme della carità che soccorre il bisognoso. una giustizia che non abbia cuore, che non abbia carità, non è giustizia, perché la giustizia sorge quando una persona si sente amata, oltre che aiutata. E soprattutto il credente è testimone, testimone uno che ha visto, che ha udito e che rende testimonianza. E soprattutto è testimone operoso, non basta testimoniare, bisogna fare operoso dell'amore che edifica Cristo nel cuore. Questo è il credente, questa è Maria. Perché aveva detto, Maria non delude le attese profonde delle donne, le donne del nostro tempo. Poi presenta qual è il credente, perché quando è così è davvero Maria. Allora, in questa visione così bella, così convincente, che fa invidia a chi non crede. Ecco, i credenti di fronte alla fede dei cristiani dovrebbero dire: io non credo, ma è bello, quando riusciamo a far dire queste parole vuol dire che la nostra fede è contagiosa, diventa contagiosa. Una presentazione così di Maria fa piacere a tutti, anche a chi non crede, ed è la bellezza che coinvolge e che attira al Signore. Allora, dopo di questo, concretamente, Paolo VI ci dice: se Maria è una donna così giovane, così contemporanea a noi, vediamo che cosa ci può insegnare per il nostro comportamento quotidiano, sia nella preghiera e sia nella vita. Allora, questo è il numero 37. Ai numeri 17, 18, 19 e 20 ci dà quattro atteggiamenti fondamentali di Maria che dovrebbero plasmare la pietà e la vita del credente oggi. E vedrete che questi atteggiamenti non erano così scontati in passato. Se uno vi dicesse: che cosa ti insegna soprattutto Maria? Ognuno di noi pensa un po' a quello che viene in mente. Qui Paolo VI per prima cosa mette: Maria ti insegna ad ascoltare la parola di Dio. Allora, il primo atteggiamento che ci presenta, numero 17, Maria, vergine in ascolto. Quindi, alla luce di questa antropologia e sociologia che ci presenta questa figura attuale, contemporanea nostra, ci dice: adesso rivivi con lei questi atteggiamenti che sono stati fondamentali per lei. Chi è Maria? Innanzitutto colei che ha ascoltato con fede la parola di Dio. Leggiamo. Maria è colei che accoglie la parola di Dio con fede, e questa fede fu premessa per lei alla maternità. Sant'Agostino dice: prima credette e poi generò. È beata perché ha creduto e poi è benedetta per la sua maternità. Non mi fermo, ci sarebbe da continuare qui, accenno soltanto dicendo, applicando alla Chiesa questo atteggiamento. Vedete quante volte si dice: beati quelli che ascoltano la parola, è rivolta a tutti, ma chiaramente quelle beatitudini sono tutte il Vangelo di Luca. Sono applicate a Maria come alla prima credente. Apro una piccola parentesi. Noi non dobbiamo cercare la figura di Maria soltanto quando è nominata nella scrittura, ma tutte le volte che si parla di fede, di carità, di speranza, anche se non c'è il nome di Maria, quei testi sono mariani. Porto spesso questo paragone. Siccome si dice in maniera ingenua, in maniera assurda, che la scrittura parla poco di Maria, questo è un giudizio che è inqualificabile, eppure è diffusissimo. La scrittura parla non solo frequentemente, non solo significativamente, ma parla sempre di Maria, perché la scrittura parla sempre di noi. E tutte le volte che parla di noi in chiave di salvezza, parla anzitutto di lei. Non c'è un testo biblico di grazia che non sia da leggere anzitutto in chiave mariana. E per spiegare questo porto un po' questo paragone. Tutti diciamo che la scrittura parla di noi, no? Parla di Dio e parla di noi. Però ho l'impressione che non ci sia il nome di nessuno di noi, nessuna pagina della scrittura. E tutti però diciamo, questo testo parla a me, parla di me. Ma siccome Maria era prima della comunità, tutte le volte che si parla di noi in chiave di grazia, Agostino dice, quando si parla del peccato non nominatela neppure, ma tutte le volte che si parla del progetto di Dio, si parla di lei anzitutto. E potrete percorrere, senza forzare i testi, tutto l'Antico, tutto il Nuovo Testamento, a leggere in chiave mariana. E l'hanno fatto degli specialisti rendendo testi marianze splendide. Pensate a quelle parole della prima lettera di Giovanni, quello che abbiamo visto e udito, quello che le nostre mani hanno toccato, sia il verbo della vita. Non è un testo mariano questo? Se uno è in Cristo una creatura nuova, le cose di prima sono passate, la creatura nuova non è Maria. Le parole di Gesù in Matteo 11, beati i vostri occhi che vedono, vi dico che tanti profeti e re hanno desiderato venire dalla nazione. Non è mariano questo? Le beatitudini non sono mariane, la chiamata dei discepoli non viene dopo la chiamata di Maria. E potremmo continuare. Tutta la scrittura è anzitutto mariana. Allora riportiamo Maria nell'alveo della comunità della Chiesa. Il torto più grave che si può fare a Maria, con buona intenzione per venerare, è di metterla fuori della Chiesa. Allora diventa una che non sta nella Chiesa. Allora si dice, ma ci sono solo 19 testi che parlano di Maria e tutti gli altri. Vedete quante cose trascuriamo e abbiamo la manna preziosa davanti a noi. Non c'è testo biblico che non parli anzitutto di Maria, se parla in chiave di salvezza e di grazia. Però qui dice la Chiesa parte tanto. La Chiesa deve essere la Vergine nascosta, la comunità in ascolto. Questo fa anche la Chiesa, la quale soprattutto nella Sacra Liturgia con fede ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita e alla luce di questa parola scruta i segni dei tempi, interpreta e vive gli eventi della storia. Una Chiesa che non ascolta la parola non può dare nessun aiuto alla storia, non può illuminare la strada. Quindi Maria Vergine in ascolto, la Chiesa è credente, creatura in ascolto, persona in ascolto. Naturalmente, quando c'è la parola che interviene su di noi, ci vuole la risposta. I tedeschi, gli inglesi, hanno delle formule un po' coniate, i tedeschi hanno due parole per queste cose, Gott, Wort und Antwort. Wort è la parola. Antwort è la risposta. Se il Signore parla, bisogna rispondere. E non possiamo rispondere se prima qualcuno non ha parlato. La risposta è la preghiera. La risposta è la preghiera che facciamo con le labbra. La risposta è la liturgia. La risposta è soprattutto la vita morale, la liturgia della vita. Allora dice così, Maria altresì la Vergine in preghiera. Proprio perché ha ascoltato, chi ascolta la parola risponde. Così ella appare nella vista alla madre del precursore della visitazione, in cui affonda il suo spirito in espressione di glorificazione, cita il Magnificat, la preghiera per eccellenza dei tempi messianici, nella quale risuona il giubilo, la festa di Abramo e la letizia della Chiesa di Cristo. Magnificat non è una preghiera devozionale, è una preghiera altamente teologica. Sapete quanto è importante il Magnificat? C'è la sintesi di tutta la storia della salvezza. Il Sabato Santo, nella notte, ci sono tutte quelle letture lunghe nella veglia pasquale. C'è la terza lettura, che è la più importante, ed è quella della liberazione dall'Egitto. Dopo la liberazione, siamo nel capitolo 14 dell'Esodo, nel capitolo 15 dice cantiamo al Signore perché ha operato cose grandiose, ha gettato in mare cavalli e cavalieri, il mio Dio lo voglio lodare, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Quello è lo sfondo sul quale è stata fatta la fotocopia del Magnificat. È preso quasi come una fotocopia. Il Magnificat è la sintesi di tutta la storia della salvezza. Torna lì. Sia la prima liberazione, sia il ritorno dall'esilio, e sia la liberazione scatologica che avviene nel ritorno del Signore quando si annuncia la trasformazione del mondo. Maria quindi proclama nella sua preghiera tutte e sintetizza tutte le opere del Signore. La preghiera cristiana dovrebbe essere la preghiera di un respiro biblico, come la preghiera dei grandi profeti o di Mosè, che pregano per tutto il popolo. Maria è questa. Pensate che quel brano di Esodo 15 si trova lì all'inizio, appena liberati, si trova nella pienezza dei tempi e si trova in Apocalisse 15, Esodo 15, Apocalisse 15, venendo al Signore dopo aver attraversato le ultime acque, l'ultimo stagno di acqua che separa dalla libertà, canteranno il cantico di Mosè e di Miriam, la sorella di Mosè, servi del Signore, e diranno: grandi e miracoli sono le tue opere, Signore Dio onnipotente, giusto e veraci le tue vie per le genti. Allora, la preghiera di Maria è una preghiera storico-santifica, una preghiera cosmica, riassume tutta la storia del mondo e tutta la storia attuale. In questa preghiera si portano tutte le istanze di giustizia, di riconciliazione, e si fa un atto di fede nell'azione di Dio che si prende cura del suo popolo per la sua eterna misericordia. Non è la generazione di Abramo per sempre, ma per sempre riguarda la sua misericordia eterna verso Abramo e la sua discendenza. Ecco, allora Maria è in preghiera. Maria è poi che insegna i discepoli a fare tutto quello che Gesù ha detto. Quindi è lei che prega e che insegna agli altri, maestra di preghiera anche. E alla fine dice così: vergine in preghiera anche la Chiesa, che ogni giorno presenta al Padre le necessità dei suoi figli, lode il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo. Quindi guardate che immagine di Maria fresca, nuova, che ci viene data, rispondendo alle esigenze dei tempi, alle catechesi che si fa, a tutto lo spirito del Concilio, è l'assoluto della parola di Dio e la preghiera anzitutto biblica e per tutto il popolo. Un altro aspetto ancora è Maria, Vergine Madre. Maria ha generato il Signore. Questo è il suo compito. Pensate che in omelia di San Leone Magno è vissuto alla fine del V secolo, verso il 480, scritto un po' dei testi che citiamo qui, e dice, che l'ho trovato anche nel Battistero del Laterano, dice: il Signore ha dato all'acqua, cioè al sacramento del battesimo, e quindi alla Chiesa, ciò che ha dato alla madre. Qual è il compito di Maria? È di portare Cristo nel mondo. E Cristo viene generato da Maria per opera dello Spirito. La Chiesa ha il compito di continuare a generare Cristo, di continuare l'opera di Maria, mediante lo Spirito e le acque battesimali. E nei battisteri antichi, soprattutto a Roma, si dice: qui da queste acque sorgono i figli di Dio, come sono sorti dal grembo della Vergine. Il compito della Chiesa è di generare i figli di Dio continuando l'opera di Maria. Il battistero è il luogo dove lo Spirito genera la creazione nuova. Il battistero diventa continuazione e anche immagine di Maria. Vedete allora che la sensibilità del popolo di Dio da sempre, appena una creatura viene battezzata, istintivamente la porta la gente sull'altare della Vergine, perché questa è generata dalla Chiesa, quindi è generata da Maria, in lei è nato Cristo. E accanto ad ogni battistero ci dovrebbe essere sempre una statua o un'immagine della Vergine col bambino in braccio, perché i figli di Dio nascono allo stesso modo dallo Spirito e da Maria, dallo Spirito e dall'acqua. La Chiesa non fa altro che continuare l'azione di Maria. Allora, Vergine in ascolto, Vergine in preghiera, Vergine madre, Vergine offerente. Offerente vuol dire offrire Gesù Cristo. Maria ha offerto Gesù al Padre. Ma tutti quelli che offrono il Cristo devono offrire la loro vita insieme con il Signore. E anche qui abbiamo delle preghiere antiche che dicono così: per perpetuare nei secoli il sacrificio della croce, il Divino Salvatore istituì il sacrificio eucaristico, memoriale della sua morte e risurrezione, e lo affidò alla Chiesa sua sposa, la quale, la Chiesa, soprattutto la domenica, convoca i fedeli per celebrare la Pasqua del Signore, finché egli ritorni. E questo la Chiesa lo compie in comunione con i santi del cielo e prima di tutto con la Beata Vergine Maria, offrendo se stessa insieme con lei. Ecco, sono degli esempi, ma dopo di questo abbiamo una conseguenza, e lo vediamo subito. Scusate, vedete come sono ridotto male, quando si parla succedono queste cose. E dice così il numero 21, finora abbiamo fatto il numero 17 e 20, il numero 21 dice così: modello di tutta la Chiesa nell'esercizio del culto divino, Maria è anche evidentemente maestra di vita spirituale. E qui ci spostiamo un po' dall'esemplarità alla maternità, all'insegnamento e anche alla generazione. E maestro di vita spirituale per tutti i cristiani. Ben presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare come lei della propria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vita. Già Sant'Ambrogio nel secolo IV, parlando di fedeli, auspicava che in ognuno di essi ci fosse l'anima di Maria per glorificare Dio. Deve essere in ciascuno dei cristiani l'anima di Maria per magnificare il Signore, deve essere in ciascuno il suo spirito per esultare in Dio. Maria però è soprattutto modello, immagine di quel culto, cioè di quella liturgia. Quando celebriamo il culto pensiamo sempre che celebriamo il dono della sua vita da parte di Gesù. E quindi ogni culto deve impegnare la vita. Guai se il culto fosse un rito. Offrendo il Signore dobbiamo offrire la nostra vita. Questo è il culto spirituale. La lettera ai Romani, capitolo 12, versetti 1, 2, 3. Voi sapete che quando c'è la parte esortativa comincia la seconda parte delle lettere di Paolo, dopo aver annunciato il Vangelo. Vi esorta ad offrire la vostra vita come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Se non si offre la propria vita, inutilmente si offre il sacrificio di Cristo. Poi dice, Maria ci insegna a fare della nostra vita un culto e del culto un impegno di vita. E aggiunge Paolo VI con molta concretezza, dottrina antica, perenne, che ognuno può riascoltare ponendo mente all'insegnamento della Chiesa, ma anche porgendo l'orecchio alla parola della Vergine, la quale dopo aver detto sia fatta a me secondo la tua parola, invita tutti i credenti a fare altrettanto, tutto quello che egli vi ha detto, vi abbia detto, vi possa dire, fatelo. Maria ha fatto della sua vita un culto al Signore e invita i credenti a fare altrettanto. E poi qui continua. Però prima di chiudere un po' questo discorso, siamo dilungati anche parecchio, dell'esemplarità, vorrei leggere il numero 23. Vedete che è tutto importante. C'era uno che era talmente partito di Manzoni, era così bello, ha sottolineato tutto il volume, tutto quanto sottolineato. Allora mi vedete che adesso ci pare tutto sottolineato, ma la parte più importante l'ho sottolineata due volte, e quindi dicevo così succede a noi. Allora, tutto è importante, ma sentite quanto sono belle queste parole di fronte alla Vergine. Adesso c'è l'atteggiamento contemplativo dei credenti, numero 23. Considerando dunque, fratelli carissimi, la venerazione che la Chiesa ha avuto sempre verso la Madre di Dio, ricordando che la liturgia, per il suo preminente valore culturale, costituisce un esempio per tutti, allora vediamo come si presentano i credenti davanti a Maria. Sono in atteggiamento di venerazione profonda, il credente, quando riflette sulla singolare dignità della Vergine divenuta per opera dello Spirito Madre del Signore, quindi venerazione profonda. In amore ardente quando considera la maternità spirituale di Maria verso tutte le membra del popolo di Dio. Quindi venerazione di fronte alla Madre del Signore, amore ardente verso la maternità nei nostri confronti. In fiduciosa invocazione quando sperimenta l'intercessione della sua avvocata e ausiliatrice. In servizio di amore quando scorge nella lunga ancella del Signore la Regina di Misericordia e la Madre di Grazia. In operosa imitazione quando contempla la santità e virtù della piena di grazia. In commosso stupore, notate qui perché Maria qui vede il suo futuro di gloria. In commosso stupore quando vede in lei come un'immagine purissima ciò che essa tutta la Chiesa desidera e spera di essere. Maria Escutis 103 che citavo ieri sera in conclusione. In attento studio, quando ravvisa nella cooperatrice del Redentore, ormai pienamente glorificata, il compimento profetico del suo stesso avvenire, fino al giorno in cui la Chiesa, purificata da ogni ruga e da ogni macchia, diventerà anch'essa sposa per il Signore e per celebrare le nozze scatologiche. Questo sarebbe stata la prima parte, ma dove siamo arrivati? Vedete che l'equilibrio manca. Facciamo brevemente la seconda parte, che sarebbe quella della maternità. Finora era il tipo della Chiesa, noi siamo incantati di fronte a lei. Vero che sorride, meglio detto, osservando, quando si parla su tutti i giorni, quanto dura la prima domanda. Io dico, se dopo un quarto d'ora poi mi fate capire che bisogna smettere, dobbiamo smettere. Dico, ma se dopo 2 ore mi dicono, due ore, scusi, c'è successo anche 3 ore, però dopo ogni ora mi dicevo, vogliamo andare avanti, se decidete di sì, dipende da voi, quindi portate le conseguenze, possiamo andare avanti ancora un po', per la maternità. Usco ad un certo punto, come dicevo io. La bellona, la maternità di Maria si realizza soprattutto in queste cose. Anzitutto con la sua eccezionale testimonianza. Cioè Maria genera il popolo di Dio soprattutto con il suo esempio. È lì davanti a noi a insegnarci quello che dobbiamo essere, ad essere docili allo Spirito perché ognuno di noi si possa realizzare il suo progetto di salvezza. La sua maternità si realizza anche con il suo intervento presso Gesù al servizio della fede dei discepoli. Alle nozze di Cana, ci sarebbe tanto da dire su questo brano, il compito di Maria è di preparare i discepoli a fare quello che ha fatto lei. Ricordiamo che Maria dice, io sono la serva del Signore, mi avvenga tutto quello che il Signore ha detto. Ai servi del Signore dice, voi siete i servi. Fate tutto quello che il Signore voglia dire. Quindi Maria, anzitutto con la sua testimonianza di vita, poi con la sua parola, esorta i servi a fare quello che il Signore ha detto. Queste sono le ultime parole di Maria, sono il testamento di Maria. Tutto quello che gli dica a fare. Poi, con la sua maternità, frutto del testamento del Signore. Ci genera accogliendoci come dono del Maestro, come dono supremo del Maestro. E si prende cura di noi fino all'ultimo giorno. Sapete quanti santuari ci sono in Italia? Me ne sono occupato fino al 92, mi occupavo un po' anche di queste cose. E c'erano 1537 santuari in Italia, di cui il 97, erano mariani. Quindi 97% dei santuari mariani, vuol dire che tutti gli altri santi messi assieme non raggiungevano il 3%. Come si spiega questo? Perché tutti i santi hanno un compito nella nostra vita, ma nessuno dei santi in maniera diretta e personale siamo stati affidati, i figli di Dio sono stati affidati a Maria. E Maria, che fa sempre la volontà di Dio, per fedelissima nelle seguire il testamento e il comando del Signore. Di qui si spiega la sua presenza diffusa dovunque. Se riuscite a trovare una persona santa, anche una persona vera cristiana che non abbia dato uno spazio importante alla vita, segnalato, perché sarebbe la prima volta che succede. Ogni tanto andando in giro, si va a parlare così, molti anni fa andare a tenere un corso ai minimi, istintivamente dissi, ma quest'ordine dei minimi avrà qualche devozione a Maria? Mi azzardai, mi volevo cacciare dalla sala, dicendo, senza Maria non si spiega nulla. Andate ai passionisti, e dissi, ma Maria non lo sta facendo. Se Maria è la ruota che fa girare tutto, mi disse, se si vuole Maria, non si... E io lo dicevo in istituti che non erano mariani di per sé. È impossibile che ci sia un credente, che ci sia una chiesa vera che non abbia fatto grande spazio a Maria. Perché il suo compito è di generare, di formare i figli di Dio. Non c'è santità senza di lei. Monfort dice che attira lo Spirito. Senza lo Spirito e Maria, da cui è nato Cristo, non c'è santità nella Chiesa. Però qui c'è un pensiero triste, quante catechesi senza Maria, quanti trattati di teologia ce l'ho davanti agli occhi, anche di 1000 e più pagine, Maria non è mai nominata, è tristissimo. E una diocesi, una grande diocesi del nord Italia, alcuni anni fa fece un rinnovamento, la programmazione di tutto, poi avevo degli amici, mi fecero vedere e mi dissero cosa ne pensi. Mi si è da ripensare tutto perché non è impostato su Maria. Disse, mamma mia, cosa devo fare? E rifecero completamente il programma. Quanti credenti vivono senza tener conto di Maria e sorridono di Maria come se fosse una dimensione secondaria. È stato scritto autorevolmente, Maria non è il centro della fede, ma è centrale nella fede. E Karl Rahner dice, la devozione tenera e personale a Maria ti può permettere, dice le parole tremende, ti può permettere di misurare se sei passato dall'adorazione di un Dio generico che nulla ha a che fare col Dio di Gesù Cristo, se sei passato ad accogliere il Dio di Gesù Cristo nato dalla Vergine Maria. Si potrebbe essere pagani adorando un Dio generico se non c'è la presenza di Maria che ce lo vuole. Che sono delle parole di estrema responsabilità. Allora, con la sua maternità, frutto del testamento del Signore, della Pasqua. Non dobbiamo mai tradurre da quel momento la cosa, da quell'ora. L'ora è la dimensione più importante del Vangelo di San Giovanni. L'ora è la Pasqua. E il dono testamentario della Pasqua del Signore e l'affidamento, accoglienza di Maria, non è una pia pratica. Cambiamo linguaggio che fa ridere via pratica. E l'affidamento a Maria deve essere fatto nell'Eucaristia, un atto liturgico, non è una devozione, deve essere fatto mentre si celebra l'Eucaristia della Pasqua del Signore. Poi siamo generati prima con Maria che ha accolto noi, adesso con l'accoglienza da parte nostra del dono del Maestro. Se Maria ha accolto noi con fedeltà, noi dobbiamo accogliere con fedeltà. Lì c'è scritto Ista e Idia. Sapete cosa vuol dire idiota? Come cambiano le parole, no? Idiota ha assunto significato negativo, come parlavamo ieri dei farisei, ha assunto significato negativo invece positivo. Idiota vuol dire che ha una caratteristica tipica che è inconfondibile ed è talmente marcato che insiste sempre su quello. Si è fissato addirittura. E Istaia vuol dire che ha accolto Maria, il discepolo, da allora della Pasqua, nella sua identità profonda di discepolo del Signore. È diventata possesso, subullas, diceva l'altro giorno ad Ascoli, cioè possesso particolarissimo del discepolo. Maria appartiene al discepolo come la realtà più profonda che il Signore le ha dato. Da quell'ora invece con la corsa Eista Idia c'è 4-5 volte dove bisogna partire ciò che per mondiale suo che era partire. E poi naturalmente la maternità di Maria si esplica con l'accoglienza di lei attraverso l'affidamento. L'affidamento è la risposta del credente al dono del maestro, al dono del maestro. Qui io non lo leggo, però vi cito i numeri 44, 45 e 48 della Redemptoris Mater, in cui si parla proprio di questo rapporto tra Maria e il discepolo. E tra l'altro si dice anche se una madre avesse parecchi figli, con ognuno c'è un rapporto particolarissimo ed unico. Ognuno di noi, nei confronti di Maria, che è madre di tutti, ha un rapporto unico. Però la conclusione può essere questa, quella di Monfort, nel Segreto di Maria. L'esperienza ti insegnerà infinitamente di più di quanto le buone parole hanno potuto dirti. L'esperienza ti insegnerà e ti farà capire molto di più queste cose che abbiamo cercato di presentare. Grazie.
Prova e vedrai, insomma, alla fine, no? Prova e vedrai. Abbiamo qualche minuto, abbiamo la messa oggi alle 11, la messa d'orario.